ci sono storie così incredibili che possono essere soltanto il frutto della fantasia di una mente visionaria. Ma la realtà, lo sappiamo, ama superare l'immaginazione. La storia che stiamo per raccontarvi è una di queste, purtroppo.
Ci fermiamo a prendere un caffè a Longastrino e prendo, come al solito, due caffè e un bacio. Un bacio che lo davo a Valerio, che dopo ci prendevamo in giro con il bacio, ovviamente. Usciamo dal paese, video, sliding doors. Cosa dici? Guardiamo se ci sono dei pescatori sul Dominante, che è il nome di un canale, o passiamo per il Mezzano e guardiamo se c'è qualche addestratore di cani abusivi. Ma andiamo per il Mezzano.
È l'8 aprile del 2017. Due uomini, un assistente scelto della Polizia Provinciale di Ferrara e una guardia ecologica volontaria, stanno finendo il turno. È stata una giornata tranquilla. Sono circa le 18.30 e uno dei due, si chiama Marco Ravaglia ed è sua la voce che avete sentito prima, telefona alla moglie. Facciamo un ultimo controllo, massimo mezz'ora e sono a casa. Giuro che stasera sono puntuale. La Fiat 16, su cui viaggiano, costeggia le valli del Mezzano, area protetta nel parco del Delta del Po. Gli unici suoni qui sono quelli della natura. Nessuna casa, nessuna strada, nessuna macchina. Più di 18.000 ettari di campi agricoli e steppa artificiale, alternati da fossati, canali, barriere frangivento e qualche vecchio capanno, disabitato da tempo. Manca un chilometro alla fine del giro. Dalla strada, in lontananza, si vede un palo, sopra un nido con la sua cicogna. Un po' più distante, in basso, i due uomini notano qualcosa di strano. Un pick-up, bianco, fermo. Girano e si avvicinano. Intravedono una persona di spalle vestita di verde, che appena si accorge di essere seguita sale sul furgone e lentamente riparte, nella speranza di farsi inghiottire dalla vegetazione più alta. Quando ritrovano il pick-up, è di nuovo fermo, spento. Non vedono più nessuno. Io sono Carlo Lucarelli e questo è Affari Spenti, il podcast della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime di reato. Ci sono storie che conosciamo tutti, purtroppo, perché riempiono le pagine dei giornali e i telegiornali per diversi mesi. Sono vicende tristi, che al di là del clamore mediatico raccontano di persone che soffrono. Donne, uomini e bambini vittime o sopravvissuti a reati gravi, che accadono qui, in Emilia-Romagna, o che coinvolgono all'estero cittadine e cittadini emiliano-romagnoli. Questo podcast parla di loro, ma a partire dal giorno dopo la tragedia, della loro forza, del coraggio e anche di coloro che le hanno aiutate da subito a ripartire. Sono le donne e gli uomini che lavorano nella Fondazione Emiliano Romagnola Vittime di Reato, quelle che intervengono quando si spengono le luci della cronaca e, a fari spenti, aiutano a rialzarsi e a ripartire. La seconda puntata di Affari Spenti è dedicata a Marco Ravaglia, vittima sopravvissuta a Norbert Fehr, Igor il Russo.
Sono 1,91 m per 120 kg. Per uscire da una Fiat 16 devo fare qualche manovra. Infatti metto giù il primo piede, vado per uscire. Questa mano era appoggiata sulla portiera. Il primo proiettile mi entra nell'avambraccio e mi fa esplodere l'omero. L'omero è esploso. In rapida successione sento un pugno nella spalla, un morso nel collo e un pizzicotto nella schiena. Mi trovo per terra.
L'uomo a terra è l'agente della Polizia Provinciale Marco Ravaglia. Il collega, Valerio Verri, è ancora in auto.
Sento il profumo della torba nel naso. Inebriante, fortissimo. ma non capisco che cosa sia successo. Ho sentito uno sparo, mi trovo per terra, non mi muovo, non riesco ancora a capire che cosa è successo. Non mi capacito. Intanto che sono per terra che non capisco, sento la porta che si apre della macchina. Io che penso no Valerio, no Valerio, no Valerio. Valerio che esce e boom, ha sparato un altro colpo, uno solo. A lui ha sparato solamente un colpo. Poi non sento più niente. Il tempo si dilata. Saranno passati in tutto 2 minuti, credo che non sia trascorso più tempo. Comincio anche a fare un po' fatica a respirare, il polmone era collassato, ma lo imparerò poi col tempo. Poi vedo che quest'ombra viene verso di me. Avevo i Ray-Ban ancora negli occhi. Con la coda dell'occhio riesco a vedere una persona vestita con un vestito da cacciatore, con questo cappello in testa, e mi viene in mente, in quel momento lì, mi viene in mente Igor il Russo.
La persona che ha appena sparato a Marco e Valerio è Igor il Russo. Anche se non è russo, il suo vero nome è Norbert Feher, nato nel 1981 a Sobotica, in Serbia. Igor il Russo, continuiamo a chiamarlo così, come lo chiamano tutti e come l'ha ribattezzato la stampa italiana, è un criminale serial killer che da anni entra ed esce dal carcere. I suoi reati sono rapina a mano armata, violenza sessuale, aggressione, fuga dalle autorità, detenzione illegale di armi da fuoco, tentato omicidio, omicidio. L'ultimo commesso pochi giorni prima, in un bar della frazione Riccardina di Budrio, nel bolognese. Entrato con il viso coperto e un fucile in mano, Igor ha chiesto l'incasso al proprietario e poi l'ha ucciso con una pistola semiautomatica sottratta il 29 marzo a una guardia giurata.
La settimana prima aveva ucciso un'altra persona, non c'era il sospetto che potesse essere lui, voi non sapevate che...
No, anche perché era stato a Budrio, per cui a 50 km di distanza, io ero in contatto anche con i carabinieri, non è che abbiamo avuto l'allert di potrebbe essere lì, potrebbe essere... Non hanno detto niente. Me l'avevano passato la foto, quella segnaletica, e l'avevo messo sul gruppo di WhatsApp e il comandante aveva commentato dicendo se lo vedete girate al largo.
Giornali, TV, web. In quei giorni non si parla d'altro. Racconti di ferocia e di mistero. Di un uomo crudele, scaltro e selvaggio, resistente a tutto. Capace di sparire di fronte alle forze speciali più preparate e poi ritornare sotto falsa identità. Poliglotta, un ninja esperto in arti marziali, tiro con l'arco, uso di armi da fuoco. Igor il Russo è riuscito a scappare ancora e ancora una volta è tornato a nascondersi nelle grandi pianure del Ferrarese, dove già era stato anni prima. Era una sera di ottobre del 2010, infatti, quando Antonio Fiorentini, allora sindaco del comune di Argenta, tornava a casa. Era in cortile, appena sceso dall'auto.
È stata una di quelle emozioni che non si scordano. È stato il 22 d'ottobre del 2010, quando tornando a casa ho aperto la portiera della macchina e mi sono trovato un monumento di 2 metri di fronte alla portiera con una palandrana verde e un casco integrale e tra le altre cose una mannaia, proprio di quelle che si vedono nei film dei vichinghi, e mi ha minacciato di dare tutto quello che avevo. Quello è stato l'impatto con Igor il Russo.
Parlava l'italiano?
Parlava l'italiano, sì, l'accento era un accento dell'est, però parlava l'italiano in modo chiaro, sì.
Cosa hai fatto? Come hai reagito?
Ho reagito come non credo neanch'io di aver reagito, sono quelle cose da film, ovvero se dovessi pensare a una situazione del genere mi verrebbe da dire che mi sarei messo a correre e urlare, ecco. Al contrario, invece, nel momento nel quale mi ha detto di dare quello che avevo per le mani, quello che avevo in tasca, ho avuto la freddezza addirittura di dire che dovevamo fare presto e lo invitavo a venire in macchina con me in modo tale da poterlo portare al bancomat perché stavano arrivando 10 ospiti in casa e quindi era bene che andassimo via. evidentemente in quel momento lì ho avuto la lucidità di proteggere la famiglia.
E l'hai portato al bancomat?
No, no, la cosa si è risolta grazie al cielo in pochi minuti, che sono sembrate un'eternità, e mi ha chiesto di dare quello che avevo in tasca, e in tasca avevo 50 euro, gliel'ho allungati e mi ha detto stai fermo per qualche minuto, e in una frazione di secondo è sparito, proprio è sparito. Il tutto, detta così, sembra che sia durata 30 secondi, però come dire, mi è sembrata una vita. Tra le altre cose ero già nel giardino di casa e sentivo le urla dei figli festanti perché avevano sentito il babbo che era tornato, e quindi è chiaro che tutta la mia premura era quella di portarlo via il prima possibile, di mettere in sicurezza la famiglia. La cosa si è risolta in quel momento lì bene, e come ho detto ho avuto una freddezza che anche in questo momento a raccontare non mi sembra che mi appartenga. L'altra cosa che mi ricordo, che è un orologio che è di valore, in quel momento lì, quando io ho allungato il portafoglio per far vedere con calma che mi muovevo, ho fatto così e poi sono riuscito a fare così per nascondere l'orologio, perché avevo paura che mi operassi. Una freddezza che non mi è propria, però in quel momento lì ho reagito in quel modo.
Ma torniamo al nostro racconto. Siamo nel Mezzano, nei pressi di una di quelle strade sterrate tra un campo e l'altro, dove passano i trattori. Una capezzagna. Ci sono stati degli spari. C'è silenzio. Sono ormai le 18:45.
Viene verso di me con la pistola in mano. Continuavo a provare a tirare fuori questa pistola. In una frazione di secondo ho preso una decisione. Cosa faccio? La pistola non esce. Ho chiuso gli occhi, ho trattenuto il respiro e mi sono finto morto. È venuto da me, con un piede mi ha girato la testa un paio di volte, poi ha cominciato a perquisirmi. Mi porta via la pistola, fa fatica a toglierlo, aveva fretta, voleva scappare, ovviamente. Mi dà del pezzo di merda, del figlio di puttana, riesce a staccare la pistola e se la porta via. Sale in macchina, la macchina la mia l'avevo posizionata bene. Io sono lungo, cadendo, le mie gambe avevano occupato anche quel poco spazio che avevo lasciato. Lui si gira, non mi sormonta. Avrebbe potuto sormontarmi le gambe con il suo veicolo, non lo fa. Scende, mi dà ancora del pezzo di merda, del figlio di puttana, mi prende per il cinturone e mi sposta. Sale in macchina e sento che parte a tutta velocità.
Marco è un omone, raccoglie tutte le forze che ha. Riesce ad alzarsi, barcolla. Valerio è ferito, pensa. Devo cercare di arrivare sulla strada provinciale che collega Comacchio a Porto Maggiore. Stanno passando delle macchine, devo chiedere aiuto. Ce la fa, passa un'auto ma non si ferma. Ne passa un'altra, si ferma. È una donna, con le sue due bambine.
La Livia. La Livia del B2. È un supermercato di Porto Maggiore. Ogni tanto mi devo... La devo fermare e ringraziarla. Mi ha salvato la vita, si è fermata. Intanto che mi sdraia per terra, mi chiama mia moglie. Mi chiama per dirmi di non fare tardi. Risponde questa ragazza, questa Livia. Sono la Livia del B2, non so come dirtelo, ma hanno sparato a Marco. Me lo passa e la prima cosa mi ricorderò sempre che lei mi fa: se uno dei tuoi soliti scherzi del piffero, questa volta, ma capisce che c'è qualcosa che non va. Dove sei? Sono nel Mezzano. Parte. Quando arriva lei, lì incomincio ad avere male. E lì incomincio ad avere veramente male la pancia. Lì l'emorragia interna mi stava procurando veramente, veramente, veramente male. Lì ho avuto la sensazione di essere vicino a non farcela. Paura di morire no, un fortissimo dispiacere di lasciarla da sola con tutti i nostri progetti.
Poco dopo arrivano anche i soccorsi, ma Valerio Verri è già morto. Marco Ravaglia invece è sopravvissuto. I proiettili che l'hanno colpito sono 4, è gravemente ferito. Viene trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Uscirà 5 mesi dopo.
mia cartella clinica è in chilogrammi, è circa 10 kg, grosso modo. I danni sono stati l'esplosione dell'omero, la paralisi del plesso brachiale, io ho il radiale che non ho sensibilità, queste due dita capitato, cappelletti in brodo, mia moglie versa i cappelletti, poi fa un grandissimo urlo, oddio, scusa, ho detto, scusa di che cosa? Il brodo bollente non lo sentivo, no, tuttora non lo sento, più o meno male, ma sia al collo che al braccio, dolori neuropatici, perché chiaramente avendomi scompaginato tutto quello che è il piano dei nervi del plesso brachiale, non digerisco, faccio fatica a mangiare qualsiasi cosa perché mi hanno sezionato, tolto, cucito dei pezzi di intestino, dei pezzi di colon. Io ho ricominciato a camminare con una sorta di normalità a luglio, anche perché ho dovuto tenere il collare, questo collare rigido, per via delle vertebre rotte fino a metà giugno. Poi me l'hanno tolto, ma me lo toglievano solamente con il fisioterapista di fianco, e abbiamo iniziato facendo proprio pochi passi, per cui è stato veramente un calvario.
Marco, in questi anni, è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici. Non può più fare il lavoro che ha sempre amato. Sua moglie, per assisterlo, non lavora più. Quando gli abbiamo chiesto se può calcolare le spese sostenute, finora, è scoppiato a ridere. Meglio non pensarci, va là. Ma quando gli abbiamo domandato se ripensa ancora a quel pomeriggio, si è fatto serio e ha risposto: penso a Valerio e a quel criminale dalle 300 alle 400 volte al giorno.
Quando è che hai incontrato e conosciuto la Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reato?
L'ho conosciuta, mi chiama un carissimo amico, uno di quelli con la maiuscola. Mi chiama Andrea dicendomi, allora era vice sindaco, Marco, hanno chiamato da una fondazione da Bologna. Io con un orgoglio grande come quel palazzolino, no, mica bisogna, non interessa niente. Poi parlando con Dennis, con il mio avvocato, eccetera, eccetera, mi dice, guarda che non è una cosa, mi spiegano che cos'è la sola, mi informo, leggo, e allora ci mettiamo in contatto. Io ero veramente ribaltato a gambe all'aria, non sapevo da che parte ero, non ne volevo di niente di nessuno, pertanto ero veramente molto diffidente. Allora tramite mail ci confrontiamo con Elena, ho detto guarda che è qualche cosa di una cosa seria. Sì, va bene.
La Fondazione Emiliano Romagnola Vittime di Reato accoglie l'istanza presentata dal sindaco del comune di Porto Maggiore in suo favore. Visti i problemi fisici riportati in seguito alle ferite, a cui si aggiunge il danno economico subito per le spese mediche e il grave trauma psicologico di cui risente tuttora, nell'intento di alleviarne almeno in parte il peso.
È venuto anche Lucarelli, c'era anche lui, ci siamo conosciuti, mi ha fatto piacere incontrarli e conoscerli, e niente, e da lì è nata questa cosa, e grazie al contributo che la Fondazione, l'Associazione mi ha dato, sono riuscito a rifare il bagno su misura per portatore di handicap.
Marco Ravaglia, con l'aiuto economico della Fondazione, ha potuto costruire un bagno nuovo, adatto alle sue nuove esigenze. Ha una mobilità che non è più quella di prima. Non è una banalità. Un bagno è la vita che ricomincia. Come una macchina riparata dopo un'aggressione, un percorso riabilitativo o psicologico dopo una rapina, i mobili dell'appartamento dopo una violenza subita, un paio di occhiali nuovi. Non sono cose piccole, sono quelle che servono, nell'immediato, per ritrovare vita e autonomia. La Fondazione fa questo. Siamo gli unici in Italia a farlo. Interveniamo su richiesta dei sindaci, lavorando insieme alle forze dell'ordine, ai centri antiviolenza e alla rete dei servizi sul territorio. Stanziamo fondi per progetti di vita nuovi.
Se la natura ci ha messo, io faccio sempre questo ragionamento, la natura ci ha messo due occhi e ce li ha messi davanti e poi ci ha dato il collo. C'è un motivo. Bisogna sempre guardare avanti e il collo ci serve per chi riesce a voltarsi bene, io faccio fatica, il collo serve per voltarsi indietro e dire cavolo, ne ho fatta però di strada.
Affari Spenti è un podcast realizzato dall'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Regione con la Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reati. Scritto da Elisa Ravaglia, montaggio grafiche di Agata Matteucci, musiche di God Bless Computers.